8, 18 minuti e 15 secondi, inizia la terza parte di 24 mattino di questo lunedì 14 dicembre. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, alle 8.35 ci dedicheremo alla inchiesta che c'è ogni anno, all'indagine che c'è ogni anno realizzata dal Sole 24 Ore sul tema della qualità della vita nelle province italiane. Quest'anno la vittoria va a Bologna con Trento e Bolzano che si confermano più o meno là intorno, secondo e terzo posto, Milano che perde qualche posizione, e ci interrogheremo un po' su come cambiano le città, su come cambia anche il nostro rapporto con la città, con il vivere nella città, con il vivere nei piccoli centri, alla luce ovviamente della pandemia. Sono tanti i fenomeni che abbiamo visto in questi mesi, l'esplosione dello smart working e quindi il grande cambiamento sociale che questo comporta, qualche fenomeno di south working, qualcuno che va al sud e lavora smart, ritorna nella sua città e lavora smart per la sua azienda che magari sta al nord. Tanti cambiamenti dei quali dovremo tenere conto e non sappiamo quanti ne rimarranno davvero nelle nostre società. 800 24 0024 per le vostre opinioni anche su questo, se volete. 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci qua.
Eccomi, eccoci, come stai?
Beh, sì, abbastanza bene. Impressionato dall'Angela Merkel di ieri che finalmente ha messo d'accordo i riottosi governatori dei Länder, hai visto?
Sì, ma li ha messi d'accordo sulla misura più rigida che si potesse prendere, cioè da mercoledì prossimo al 10 gennaio la Germania sarà in zona rossa. E ci ha messo relativamente poco, perché da noi una decisione del capo del governo, sentiti i presidenti delle regioni, che poi non hanno quel potere che hanno i Länder, non riesco a immaginarla. Comunque Angela Merkel mi sembra che abbia messo la parola fine anche alla nostra possibile crisi di governo, nel senso che se la Germania è in zona rossa, fra un po' capiremo che è ridicolo, arriviamo a un dunque di questa intentona, chiamiamola così, oppure lasceremo perdere, perché a stare a parlare di un rimpasto, di mettere il ministro del pari opportunità a sostituirlo con un altro, non mi sembra una cosa di questi giorni, anche perché in questi giorni l'Italia sta dando una prova un po' disordinata. Avrei visto tutti quanti che vanno, sì, a fare le compere di Natale in maniera scomposta, persino i Notav hanno ritenuto che fosse giunto il momento di tornare in Val di Susa con manifestazioni, pietre, petardi.
È un bel assembramento anche là.
La libertà di manifestazione è sacra, però c'è una sensazione del momento. È nei guai la virologa Maria Rita Gismondo, la conosci, no? Sì, quella rubricista, sì, sì, del Fatto Quotidiano, che è stata beccata ad aver partecipato a una manifestazione il 4 luglio di neonazisti, sì, negazionisti.
Un convegno, sì, sì. Sbagliata. No Paolo, ti dico, ne abbiamo dato conto in rassegna stampa, perché poi hai visto che si giustifica, cioè da una parte dice
non avevo capito bene
con chi avevo a che fare, e però ci sono delle dichiarazioni sue che sembrano abbastanza chiare, sì, su questo, sì, fronte.
Che negava l'entità dei morti. Sui morti, guarda, poi un giorno faremo chiarezza, perché ho visto dalla Spagna è arrivata una strana notizia che i decessi di Covid nel 2020 non sarebbero stati 47.000 come comunicato dalle autorità, ma facendo dei calcoli di aggiustamento 76.000. Cioè, questo farebbe la Spagna di gran lunga il paese che ha il maggior numero di morti. Insomma, mi sembra che i morti siano stati calcolati un po' all'ingrosso, poi verrà il momento di vederli. E che dire d'altro? Ho visto che insomma proseguono, sì, le polemiche politiche, che Carlo Calenda ha fatto un'intervista durissima alla Verità dicendo che è un governo incapace che va licenziato su due piedi Arcuri,
sì,
su due piedi.
A proposito di Arcuri, senti però, io non so se hai avuto occasione di vedere ieri Che Tempo Che Fa, no? Nella trasmissione nella quale il commissario all'emergenza sanitaria ha presentato la campagna vaccinale dicendo che partirà il 15 di gennaio, vedremo se poi partirà davvero. Detto ciò, tutta l'attenzione si è puntata su questa storia delle primule, perché l'architetto Stefano Boeri ha disegnato i tendoni nei quali gli italiani verranno accolti durante la campagna vaccinale, e sono a forma appunto di primula, simboleggiare la primavera dell'Italia. Lo sai che hanno fatto anche uno spot, te lo faccio sentire.
Come tutti gli anni aspetteremo l'arrivo della primavera. Da una finestra che è rimasta chiusa troppo a lungo, da una stanza diventata troppo stretta, da un cortile muto.
Ma quale leggiadria, non ti senti ispirato anche tu, eh?
Ma veramente, ho visto che Stefano Boeri ha fatto un'intervista, ha dichiarato che lui ha preso spunto da una canzone di Sergio Endrigo, Ci vuole un fiore, la primula l'ho vista di color lilla tendente al rosso. Ora, non sfumatela sul rosso, perché per via subliminale, primula rossa evoca l'imprendibilità, cioè è un famoso romanzo, poi trasformato in un film nel 1934 con Leslie Howard, La prima rosa, che è un controrivoluzionario francese che fa un sacco di gesti eroici e non lo si riesce a prendere mai. Quindi vorrebbe dire, e dopo di quel film ne sono stati fatti a migliaia, l'ultimo è del 2018, un film italiano, anche se lì la primula era uno dei nap, insomma non era un rivoluzionario, un controrivoluzionario francese. E attenzione, perché primula rossa evoca, soprattutto nei più adulti e nei più acculturati, evoca imprendibilità. Vuol dire che il vaccino non lo prenderemo mai, non lo troveremo mai.
Speriamo che rimanga un po' più sul viola questa prima.
Viola. Togliere anche il lilla, andare il viola. Io quando l'ho vista mi ha fatto il colpo di rosso. Comunque. Sì.
Speriamo di
noi no. Scherziamo. Oggi ho visto un'intervista di Angel Gurria, il presidente dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, su Repubblica, che dice delle cose molto serie. Andatelo a leggere, perché dice: non si tratta di scegliere tra virus e benessere. Qua o chiudiamo la lotta al virus, oppure queste continue ripartenze sono ripartenze, sì, che si fermeranno con dei riarresti.
Paolo, venendo ad altro, c'è la vicenda di Giulio Regeni, e vorrei sapere come la pensi e come la vedi su questa decisione di Corrado Augias di restituire la Legion d'Onore. È inutile che riassumiamo con gli ascoltatori, ne abbiamo parlato lunghissimamente nei giorni scorsi. La questione è il fatto che ad Abdel Fattah al-Sisi sia stata concessa la Gran Croce della Legion d'Onore da parte di Emmanuel Macron durante la sua visita all'Eliseo. Augias ha deciso, anche in conseguenza del caso Regeni e non solo, di restituire la Legion d'Onore. Alcuni si accodano, come Giovanna Melandri o Sergio Cofferati, altri dicono no, come per esempio Stefania Prestigiacomo. Tu come la vedi?
A me sembra che il gesto di Augias sia un gesto nobilissimo e lo condivido al 101%. Risparmierei ai lettori questo dibattito: chi restituisce la croce, chi non la restituisce, perché quello diventa subito ridicolo. Mi fermerei alla Melandri, alla Prestigiacomo, perché sennò diventa un seguito infinito di restitutori o restitutori mancati che appunto poi si va a trovare, perché sai, la Legion d'Onore l'hanno data un po' a tante persone, quindi sì, tante persone potrebbero far sorridere. Quindi, visto che mi hai portato in Francia, guarda, sono io che ti sottomongo che Bruxelles si accingerebbe a bocciare, da quello che si legge sui giornali, quella norma introdotta per proteggere Mediaset da Vivendi. Una cosa importante questa, perché siccome quella norma favorì, ecco, mettiamolo sì, così, l'avvicinamento di Berlusconi al governo, cioè sì, quando vararono quella norma, Berlusconi provò un'improvvisa simpatia per il governo, i suoi sì, parlamentari. Non c'è nessun nesso, sottolineo. Fra questa cosa, non è che li abbiano comprati con quella norma, però ci fu coincidenza.
Si sa che l'ex presidente del Consiglio è un po' umorale, quindi ha avuto un'improvvisa, come dicevi tu, un'improvvisa simpatia.
Un'improvvisa simpatia, e quindi non c'è nesso, però il fatto che noi, che siamo il governo più europeista, credo, della storia degli ultimi 20-30 anni, abbiamo il governo più europeista, che ci facciamo bocciare una norma fatta in un momento come questo, insomma, non è non è un fatto di poco momento. In compenso però io sono molto felice perché in Calabria stanno per varare un'intesa PD Movimento 5 Stelle. Ti ricordi, è morta la presidente appena eletta, Iola Santelli, e si deve tornare alle elezioni. E pronoba di questa unione PD Movimento 5 Stelle sono le sardine. Finalmente tornano le sardine di Jasmine Cristallo.
Sarai contento, Paolo.
Finalmente le sardine riprendono il ruolo che lasciate a Bologna.
Il ruolo che gli spetta. No?
E quindi il seme della sinistra, e sono contento, il Sud credo che sia in festa, o dovrebbe essere in festa per quello che sta accadendo, e sono in festa anche i borbonici, i neoborbonici, perché il cardinale Crescenzo Sepe, prima di andare in congedo, ha annunciato la candidatura alla santità di Francesco II di Borbone, Franceschiello, l'ultimo re Borbone, quello che Benedetto Croce definì un re inetto e bigotto. Bigotto vuol dire un fedelissimo della Chiesa, un ultra fedele della Chiesa, e la Chiesa lo compensa mandandolo in santità. Mentre mi inquieta la decisione di Xi Jinping, questo però testimonia che la Cina è libera dal Covid e può pensare ad altro, che se la prende con le calciatrici bionde e con i tatuaggi, dice che lui vuole calciatrici solo con i capelli neri, a caschetto, lisci. E beato un paese che può occuparsi delle calciatrici, non ti sembra?
Sì, direi di sì. È un paese tranquillo, relativamente tranquillo. Un paese
se vuoi una nota di colore, alla fine c'è una polemica in perverso di tutti i giornali, perché Di Maio è andato al 90° minuto in occasione della morte di Paolo Rossi e quella precedente di Maradona. Ha proposto un triangolare di pace, così una partita, un torneo fra Argentina, Inghilterra e Italia, e ha suscitato questo
da giocare, nazionale. Da giocare alle Falkland o Malvinas? Sì.
Vabbè, te sei perso, no, basta, io interrompo questa chiacchierata con te. Però c'è stata l'unità nazionale nell'insurrezione contro questa partecipazione a Dinamarca, perché l'intera destra, ma anche il PD, hanno gridato per il PD Michele Ansaldi, hanno gridato allo scandalo, hanno detto ma che occupano anche il 90° minuto, sono insaziabili, non si contentano di nulla. Insomma, ci sono urla e strepiti, e forse si potrebbe fare, visto che si è aperta una semicrisi di governo, un governo composto da tutti quelli che hanno protestato contro la partecipazione di Di Maio al 90° minuto.
Vero grande governo presieduto, di unità nazionale.
Sì, presieduto ovviamente da Di Maio, questo governo dovrebbe essere, perché siamo pur sempre in Italia, e quindi alla fine si fa la pace, e dopo il trambusto Di Maio potrebbe essere Presidente del Consiglio.
Il nome che mette insieme tutti, mette d'accordo tutti. Caro Paolo, ci sentiamo domani mattina, buona giornata.
Grazie, grazie a te.
Oggi è stato diffuso e presentato, è sul Sole 24 Ore di oggi, il rapporto sulla qualità della vita 2020, che vede una serie di cambiamenti. Vediamo l'ascesa di Bologna, che scala 13 posizioni, arriva in cima, Bolzano e Trento che restano più o meno sullo stesso livello, sale Verona, sale Udine di 10 posizioni, scende, sale Siena di 24 posizioni, scende Milano di 11 posizioni. In generale sembrano crescere in questa fase soprattutto i centri medio-piccoli, le province medio-piccole. È l'occasione questa della presentazione del rapporto sulla qualità della vita del Sole 24 Ore per noi di riflettere un po' su quanti dei cambiamenti portati dalla pandemia sono dei cambiamenti destinati a rimanere, come questa pandemia sta modificando le nostre città. Pensate solamente ad una città come Milano. Una città come Milano che ha basato un pezzo importante del suo sviluppo immobiliare recente sugli uffici, su questi grandi grattacieli che sorgono per esempio a City Life, nei quali hanno sede una serie di compagnie, da PwC a Generali e via dicendo, e che però si ritrova con una pandemia che ci ha fatto scoprire l'home working o lo smart working, e quindi tutti i servizi connessi che non solo i palazzi, il costo dei palazzi, no, ma tutti i servizi connessi che a questo punto trovano delle difficoltà. Milano un esempio per rappresentare quello che, no, può succedere in altre grandi città e quanto tutto questo ci porta ad avvicinarci appunto ai piccoli centri. 800 24 00 24 se vorrete intervenire in diretta, 349 238 66 666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete, anche a raccontare la vostra esperienza e come l'avete vissuto e che cosa vi suggerisce sul futuro la pandemia, cosa vi ha suggerito sul futuro, soprattutto il primo lockdown, no, che è stato quello di impatto più potente. Quindi oggi la prendiamo, voliamo un po' più alto rispetto alla questione dei divieti, alle crisi politiche e via dicendo. Lo facciamo con Elena Granata, che è architetto, urbanista del Politecnico di Milano, autrice di Biodiversity, città aperte, creative e sostenibili che cambiano il mondo. Buongiorno Granata e benvenuta.
Buongiorno, buon lunedì.
A lei. E Roberto Morassut, che è sottosegretario all'ambiente, deputato del Partito Democratico, ma è stato anche l'assessore all'urbanistica nella giunta Veltroni a Roma, un assessore all'urbanistica che ha inciso fortemente sulla città con una serie di progetti. Buongiorno Morassut, benvenuto e anzi bentornato.
Buongiorno.
Ai nostri microfoni.
Grazie.
Allora Granata, che cosa ci suggerisce dal punto di vista di cambiamenti che secondo lei possono essere strutturali la pandemia?
Beh, intanto noi stiamo analizzando stamattina questa classifica sul benessere, ma è il benessere nell'anno del Covid e quindi registra l'impatto che ha avuto sulle città medie, città piccole e soprattutto sulle grandi città questo evento pandemico assolutamente fuori da ogni possibile previsione. L'impatto più forte, come nel resto del mondo, è stato sulle grandi metropoli. Milano la vediamo scendere di qualche punto, ma non sta lì il punto. Milano, come le grandi metropoli del mondo, è come se fosse un magnete che si è smagnetizzato. Cioè quella sua capacità di attrarre flussi, di attrarre finanziamenti, di attrarre aziende, di attrarre studenti, è come se per un anno fosse andato in stand-by. È proprio una carica magnetica che è venuta meno. E la popolazione si è riallocata altrove. Vediamo sbalzare le città medie nella classifica. Questa è di tutte le classifiche sul benessere, perché da sempre le città medie sono quelle che hanno una miglior qualità di vita, ma adesso questa geografia che compariva soltanto nelle classifiche potrebbe essere un segnale di quello che continuerà ad essere la condizione del nostro paese. E allora in tutto il mondo oggi registriamo un grande affaticamento delle metropoli, un grande affaticamento che vuol dire anche decisioni di gruppi e famiglie e comportamenti e aziende che decidono di stare altrove. Questo è una decisione ovviamente che è resa necessaria dal Covid, ma forse anche si stanno vedendo i vantaggi di andare altrove. Saranno perenni, saranno permanenti gli effetti sulle grandi città?
No, perché questo, professoressa, questo deve essere il secolo delle città, no? Ce lo siamo detto mille volte questo.
Sì, allora, in questo momento sta venendo veramente fuori il valore delle credenze anche a livello scientifico. Allora, noi ci siamo sempre raccontati nell'accademia, nella scienza e così nei grandi organismi decisori di finanziamento mondiale che il 2050 sarebbe stato l'anno in cui tutta la popolazione del mondo, almeno gran parte della popolazione, più di metà, avrebbe vissuto nelle grandi metropoli. Ci era sfuggito un dettaglio, che il tempo poteva essere un fattore di serendipity notevole, e la pandemia l'ha dimostrato, e che già adesso i dati ci dicono che un terzo della popolazione mondiale vive in città medio-piccole, e questo accade a livello planetario. Allora, l'aver focalizzato tanto l'attenzione sulle grandi metropoli del mondo in realtà ha messo in ombra un altro fenomeno molto interessante, potenzialmente rilevante anche per la questione dei cambiamenti climatici, che è il valore delle città intermedie. Le città intermedie sono quelle che vengono classificate mediamente fra i 250.000 e il milione di abitanti, quindi medie ma importanti, pensiamo al continente africano, sì. Pensiamo alla Latino America. Ma sono città che possono meglio coniugare la dimensione rurale con la dimensione urbana. Allora, Il fatto che ci siamo raccontati un mondo di metropoli ha messo in ombra e ha anche evitato che si finanziassero spesso delle città intermedie con grande potenziale di qualità di vita e di impatto sugli cambiamenti climatici.
Questo è uno spunto molto interessante. A questo punto chiama in causa la politica, Morassut, la professoressa Granata, con le sue ultime parole. Dice appunto, ci siamo concentrati, abbiamo pensato che sarebbe stato il secolo delle città. La pandemia ha tirato fuori in realtà un qualcosa che c'era già di sottofondo e che noi italiani già conoscevamo piuttosto bene, ossia il valore delle piccole e medie città e dei centri medi, per così dire, che sono però stati sempre un po' sottovalutati anche dalla politica e quindi dai finanziamenti.
Sì, io credo che questo sarà comunque il secolo delle città. Cioè, la questione urbana resta una questione centrale, anzi si accentua con la vicenda del Covid. Poi la forma urbana vedremo che mutamenti subirà in base alla stabilità del fenomeno della pandemia, dal punto di vista, diciamo, della natura degli insediamenti, ma che, diciamo, noi andiamo verso un ripopolamento delle città o comunque dei centri urbani che sono qualcosa di più articolato della città come concepita oggi, sono reti di città, sono reti di insediamenti che evidentemente si allargano e mettono in relazione anche centri medio-piccoli tra loro. Resta un dato, secondo me, che caratterizzerà questo secolo. Sicuramente però la pandemia ha introdotto delle abitudini che non sono, che tendranno a non essere reversibili. Credo che non si tornerà al tipo di vita integralmente, voglio dire, al tipo di vita che conducevamo prima di marzo. Perché? Perché sicuramente il semplice fatto di utilizzare nuove tecnologie per svolgere funzioni di lavoro sta facendo sovrapporre i tempi di vita e i tempi di lavoro dentro gli stessi involucri, non fosse altro per l'estensione dello smart working, che mano a mano che si perfezionano le tecnologie, che diventano più performanti e più efficienti, è chiaro che questo rappresenta un elemento che tende a stabilizzarsi, con conseguenze evidenti sia sul mercato immobiliare, le citava la vicenda Milano, ma il tema si potrebbe estendere più ampiamente, sia per quanto riguarda gli spostamenti e quindi le modalità di relazioni degli spostamenti, dei flussi all'interno delle città, nei luoghi di vita, ai luoghi di lavoro, dalla residenza, ai posti di lavoro, e conseguentemente naturalmente la necessità di introdurre fortissimi investimenti e iniziative per la digitalizzazione, che a questo punto diventa un diritto democratico, la possibilità della connessione, di potersi avvalere sia per i servizi individuali, familiari, che si moltiplicano e si articolano enormemente questa nuova condizione, sia per quanto riguarda la possibilità di stabilire relazioni e di lavorare, la connettività, la possibilità di essere padroni delle nuove tecnologie diventa evidentemente un diritto fondamentale. Quindi si apre uno scenario completamente nuovo che sicuramente aveva degli elementi precedenti, in precedenza, le città già andavano verso una tendenza di questo tipo, ma il Covid ha funzionato come un enorme acceleratore, che però non vuol dire, secondo me, un freno alla crescita demografica, tant'è che io credo che noi avremo comunque di fronte sempre più marcatamente la grande contraddizione tra una tendenza al ripopolamento e la necessità di non ampliare i perimetri delle città, perché sì, ovviamente questo non è più sostenibile intanto dal punto di vista ambientale, ma anche il mercato immobiliare è più debole in una città, diciamo, che tende a espandersi e a consumare suolo, e quindi la grande necessità di coniugare questi due aspetti apparentemente contraddittori con nuove politiche urbanistiche edilizie che a questo punto in Italia sono essenziali.
Allora, adesso poi arriveremo anche magari, Morassut, a un punto su se c'è un capitolo recovery del Recovery Fund dedicato a questo, però voglio sentire qualche ascoltatore. Luca da Milano, buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Io sono un commercialista di Milano e lavoro proprio vicino a quei palazzoni che citava lei, Simone. Ma io dico, ma lo smart working, intanto vorrei non fare un elogio assolutamente dello smart working, perché l'ufficio è per lavorare e la casa è per vivere. Già quando io lavoro da casa e lo smart working c'è da 10-20 anni e ce ne accorgiamo adesso. Io sono anni che mi collego dall'ufficio per accedere al server.
Ricordando, mi scusi Luca, ricordando sempre che quello che abbiamo sperimentato, che stiamo sperimentando è in gran parte home working, cioè lavoro da casa, e non è smart working, che è lavoro più o meno dove ti pare a te per obiettivi, cioè in gran parte è stato un lavoro da casa semplicemente. Però prego, Luca, prosegua.
Io volevo appunto sottolineare questi aspetti che secondo me sono molto negativi, cioè tutta la perdita dei rapporti sociali che abbiamo in ufficio con i colleghi, con i capi, con i fornitori, con i clienti. E la casa, ripeto, è fatta per essere vissuta e non per portarci il lavoro a casa, perché quando io ho lavorato in smart working da casa, o chiamiamolo home working, mi sentivo violato comunque dalla telefonata del cliente, perché ripeto, la casa è fatta per una determinata scopo, sì, e l'ufficio idem. Quindi io, contro l'elogio che sento di questa facilitazione,
è un buon punto, Luca. Luca, guarda, è un buon punto e ci porta anche al tema più largo. Sentiamo anche Stefano dalla provincia di Pisa, e poi vorrei sentire la professoressa Granata su questo grande tema della commistione tra gli spazi di lavoro e di vita, che già, al quale già Morassut accennava. Stefano, buongiorno, prego.
Buongiorno a tutti e buongiorno a lei. No, io pensavo che ho seguito l'intervento. È vero che nel corto periodo forse c'è uno svuotamento delle città e un aumento di quelle medio-piccole, però mi chiedevo se nel lungo periodo tutti questi spazi che sono stati adibiti nelle metropoli o nelle grosse aree metropolitane per uffici non possono essere poi rivisti in un futuro come nuovi spazi di vita, come giustamente lei diceva, spazi dove c'è la unità casa, e come diceva l'ultima persona intervenuta, ma dove si ritagliano anche degli spazi separati dall'abitativo ma contigui, dove una persona può fare il famoso home working, teleworking, smart working, qualsiasi sia la forma. Per cui una revisione di questi spazi che sono stati creati in modo diverso, perché comunque secondo me cultura e iniziativa nei grossi centri, nei grossi parti metropolitane è sempre molto più ricca di quelle delle piccole o medie città, e lo vivo perché io sono cresciuto a Milano e vivo invece in una città più piccola. Sì. Ecco, pensavo questa cosa qua.
Grazie Stefano. Professoressa Granata, vogliamo provare a dare rapidamente una risposta a questi due ascoltatori?
Intanto penso che nelle parole di entrambi le nostre, come dire, interventi non c'era un elogio dello smart working, semplicemente una constatazione di quello che nell'ultimo anno è successo. È successo a livello planetario, il lavoro è cambiato radicalmente e in maniera subitanea, perché da un mese con l'altro le aziende hanno lasciato a casa i propri dipendenti e quindi consentito di poter lavorare da casa. E questo in qualche modo è un punto di non ritorno.
Sì.
È un punto di non ritorno non perché ci piaccia, ma perché moltissime aziende hanno capito che è vantaggioso dal punto di vista economico, che cambia i costi per le aziende, e ovviamente non sarà disposta a ritornare a come si viveva prima. È buono e cattivo, non lo so, sì, noi siamo osservatori in
però,
qualche modo.
Però c'è, c'è il tema di fondo, professoressa Granata.
No, mi piace molto, prego, l'intervento del secondo del secondo telespettatore che chiama e dice che propone l'ipotesi di avere degli spazi dove si torni a lavorare fuori di casa. Allora, questa sarà sicuramente la strada, un ibrido che configura un luogo di lavoro che non sarà più quegli uffici dirigenziali che avevamo in mente, perché quelli in qualche modo sono già parte della storia, non si tornerà più indietro, però certamente il lavoro uscirà dalle abitazioni. Il fatto che si sia liberato in qualche modo la relazione tra abitare e lavorare, che si possa stare anche in altri luoghi che non sono la città, apre spazi progettuali interessanti. Allora, stiamo a vedere che cosa succede. Certamente gli uffici torneranno a vivere, ma non nelle forme del passato.
Sì.
Si tornerà a lavorare insieme fuori dall'abitazione, dove, come, c'è uno spazio progettuale interessantissimo ovviamente da abitare, non rimpiangendo quello che abbiamo avuto, perché quello che abbiamo avuto non tornerà più, e questo ce lo dicono tutti i grandi fenomeni che investono le grandi città. Quando il cambiamento si innesca non si torna allo status quo,
sì,
e questo è un dato di partenza.
Questo è uno spunto interessante. Ho noto solo questo, che facemmo una trasmissione simile durante, più o meno verso la fine del primo lockdown, e allora le telefonate degli ascoltatori erano in gran parte: ah beh, tutto sommato questo home working, smart working non è niente male. Adesso iniziamo con, tra l'altro, con i figli in didattica a distanza, le case piene, iniziamo a non farcela più. Amor assunta, all'interno del piano, che tra l'altro non ho ancora capito se è quella bozza che abbiamo visto girare, che vi è stata presentata, insomma, il piano per l'utilizzo dei fondi europei, è prevista una parte dedicata a un ripensamento anche delle città, degli spazi di vita e di lavoro e via dicendo?
Ma dunque, il piano che comunque verrà perfezionato nelle prossime settimane dal punto di vista dei progetti, è un piano di opere, di investimenti pubblici che è mirato alla ripresa economica, al rilancio dell'economia in una chiave green, quindi ha degli aspetti che sicuramente intervengono anche su queste questioni, che però poi sono legate anche un po' all'evoluzione del mercato, diciamo, che caratterizza così l'attività economica e i principali indicatori. Ma sicuramente questi aspetti sono anche legati a delle riforme normative, ad aspetti che riguardano proprio il funzionamento penso appunto, ripeto, per quanto riguarda proprio gli aspetti legati alla trasformazione urbana, non è tanto un problema di investimenti quanto creare le migliori condizioni perché la città possa trasformarsi nella direzione di una maggiore prestazione degli edifici dal punto di vista energetico, e qui c'è la norma dell'ecobonus, è stata introdotta già da tempo, perché si possa consentire più semplicemente all'impresa edilizia di demolire e ricostruire con impatti sociali il più possibile limitati, dotare le città di maggiori servizi, digitalizzare, perché quando si parla di un lavoro che esce dalle mura di casa o esce dalle mura degli uffici, è molto semplice immaginare che cosa la tendenza, cioè se noi siamo dotati di apparati sempre più sofisticati e di una città sempre più digitalizzata, con reti sempre più interconnesse, è chiaro che siamo portatori di un centro di relazioni per lavorare che può uscire dalle mura del luogo fisico fisso. E già questo accade per esempio nel campo dello studio, noi vediamo tanti ragazzi che hanno la tendenza di studiare fuori casa, di andare in luoghi pubblici, quindi è una tendenza di una società molto più mobile. Sicuramente però il piano della ricostruzione aiuterà perché, per esempio, investimenti sul trasporto pubblico, investimenti sui sistemi ambientali, investimenti per la digitalizzazione e per l'industria 4.0, investimenti sulle grandi opere pubbliche, saranno sicuramente la base per immaginare una vita di relazioni ed una quotidianità diversa dove le nuove tendenze si consolideranno. Poi io sono d'accordo con quanto è stato detto, non è che dobbiamo eleggere a modello di vita una tendenza che sta cambiando un po' le nostre abitudini, dobbiamo coglierle sicuramente gli aspetti deformanti dal punto di vista sociale e capire la ricchezza della vita dove si può ricollocare, dove si può ridislocare. Io penso soprattutto in un ampliamento incredibile dell'offerta possibile di servizi alla persona, che deve avere però, ripeto, il diritto alla connettività ed una forte infrastrutturazione tecnologica delle città, perché altrimenti diventa più povera la vita in casa e più povera la vita esterna.
È fondamentale. Grazie a entrambi, grazie a Roberto Morassut, grazie ad Elena Granata per essere stati con noi. Chiudiamo qua, poi domani torniamo alle cose un po' più grette, per così dire, alla politica. Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, in redazione anche Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, Margherita Ine e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Ci risentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, un buon inizio di settimana. Ciao.